Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di The Female Edit, una serie di video incentrata su cinema e serie TV, ma osservati da un punto di vista femminile, femminista e critico. Come sempre, l'obiettivo è quello di generare confronto e trovare nuove chiavi di lettura per osservare la realtà che ci sta attorno. Io sono Giorgia, autrice e content creator del settore editoriale e cinematografico, e oggi parliamo di roba da femmine. O meglio, di tutti quei prodotti culturali e mediali che vengono considerati roba da femmine. Perché molto spesso il valore di un'opera lo decide il genere del pubblico. Nel cinema, così come nella televisione, i film e le serie TV molto spesso non vengono giudicati per quello che sono, ma per chi pensiamo che li possa guardare. La cultura pop divide ancora i generi su una linea invisibile. Da una parte c'è tutto quello che riguarda l'emotività, l'introspezione, la delicatezza, che viene visto come femminile e quindi meno serio. Dall'altro invece c'è tutto il mondo che riguarda la violenza, la concretezza, la forza, che viene visto come maschile e quindi più rilevante. Che si parli di commedie romantiche anni 2000 oppure di film d'azione degli anni 70, non c'è una vera differenza. Le storie possono essere molto diverse fra loro, ma hanno lo stesso punto di partenza. Il valore percepito dipende dal genere del pubblico a cui li attribuiamo. Questo perché, purtroppo, ancora la svalutazione del femminile è automatica. Socialmente, culturalmente, quello che viene associato al genere femminile, alle donne e alla femminilità, e di questo ne abbiamo parlato anche nei video scorsi, viene storicamente percepito come meno importante, meno serio, e dall'altro lato gli uomini sono considerati il pubblico universale. Viene utilizzato il pubblico maschile come riferimento implicito, ci si rivolge agli spettatori uomini di solito. Se un film piace agli uomini è per tutti, se un film piace alle donne è un film di nicchia. E da tutte queste cose nasce il pregiudizio dell'incompetenza o della competenza, dipende come la si vuole vedere. Sempre culturalmente e socialmente, purtroppo, si tende ancora ad attribuire alcune competenze agli uomini ed altre alle donne. Tutto quello che ha a che fare con l'emotività è una competenza femminile: l'intelligenza emotiva, il romanticismo, l'introspezione, la riflessione. Le donne hanno una maggiore competenza emotiva, ma una minore competenza critica. E quindi il risultato è che ciò che emoziona è percepito come necessariamente femminile e quindi poco serio. Ciò che invece è concreto e trasmette tecnicità, tecnicismi, tecnica e durezza o fermezza è maschile e quindi serio, rilevante, importante. E quindi se da un lato i gusti femminili diventano una sorta di punchline, di presa in giro, no? Una roba da femminucce, si dice a volte per screditare qualcosa. Serie romantiche, teen drama, melodrammi, sono contenuti che si può apertamente prendere in giro, di nuovo non per quello che sono, per quello che mostrano, ma per il pubblico di riferimento, o che pensiamo sia di riferimento, e quindi per quello che rappresentano. Dall'altra invece, i gusti maschili diventano identitari, quasi. Ci sono alcuni film che per alcuni uomini diventano una sorta di simbolo di appartenenza. Il film che guardiamo, quello che diciamo essere il nostro preferito, può dire qualcosa di noi, e quindi se io parlo di un film violento, crudo, forte, in cui ci sono degli uomini alfa, allora automaticamente questo farà di me un uomo forte, duro, un uomo alfa. Un po' una cosa a le donne vengono da Venere, gli uomini da Marte. Le donne sanno sentire, gli uomini sanno comprendere. Ma come sempre, prendiamo degli esempi concreti. C'è un film che subito mi è venuto in mente quando ho pensato a questo tema, che proprio incarna al 100% questa cosa, che non solo la mette in mostra, ma poi è diventato anche vittima di questo tipo di ragionamenti, ossia Legally Blonde, una bionda in carriera. Aiutatemi a dire capolavoro. Legally Blonde parla di una ragazza adolescente che va all'università e anziché intraprendere un percorso di vita più dedicato al cercare marito, diventare madre, fare la bella mogliettina, decide di studiare legge, dimostrando a tutti quanti che anche lei sa il fatto suo, anche lei può fare cose difficili. Lo stridore estetico di Elle Woods, la protagonista ad Harvard, è immediato e per me iconico. Arriva lei, fashionista, glamour, iconica, vestita di rosa, con le paillette, il suo cagnolino, anche lui vestito di rosa, e subito da tutti, studenti e studentesse, professori e professoresse, tutto il personale che ci può essere all'interno di un'università, la vedono e la percepiscono come frivola, superficiale, stupida. Viene derisa prima di essere ascoltata, tutti si aspettano da lei una bionda senza testa e invece riesce a sorprenderli. Il film decostruisce brillantemente i pregiudizi sul maschile e il femminile, sul fatto che l'aspetto possa dire qualcosa anche della propria interiorità. Non si giudica il libro dalla copertina, ma ironia della sorte è stato poi accantonato perché giudicato come un film da femmine, sciocco, frivolo e superficiale. Il punto è che la svalutazione nasce dallo sguardo maschile dominante. Se parla alle donne, allora non può valere quanto un film che parla agli uomini. Ma dalla commedia un po' girl boss, passiamo a un film drammatico romantico, un po' proprio il genere da femmina per eccellenza, insieme alle commedie romantiche. E prendiamo Le pagine della nostra vita, adattamento cinematografico di un libro di Nicola Sparks, che secondo me è proprio l'apoteosi delle cose da femmine. Non credo che ci sia qualcosa più stereotipato di così. Il romanticismo è visto proprio a livello mainstream come un genere inferiore, meno serio, capace di trasmettere meno, fatto per piangere e si limita a essere solo quello. Eppure, molto spesso si tratta di storie molto anche cupe, di drammi reali nei quali le persone molto spesso si rivedono. Certo, se ci sono film romantici in cui i protagonisti riescono a fermare un aereo per dichiarare il proprio amore, e quello sì, effettivamente non è molto realistico, perché possono pensare che tu stia per organizzare un attentato. Ci sono film che raccontano la nascita di una storia d'amore come la risoluzione di alcuni traumi passati, come l'accettazione di sé, come il non limitarsi ad accontentarsi, ma settare degli standard e attendere finalmente la persona giusta che ci rispetti in quanto esseri umani e che non voglia cambiarci e non si aspetti nulla da noi. Sono spesso film di formazione, magari non di formazione classica, perché i protagonisti sono grandi, sono adulti, ma di formazione emotiva, tanto per gli uomini quanto per le donne. Nel caso delle pagine della nostra vita, è un film che parla di scelta, di destino, di memoria, può piacere o non piacere, quello è un altro discorso. Ma è un film solido, che viene ridotto a il film per piangere, il film da guardare a un pigiama party. Anche sulle piattaforme di streaming ci sono le sezioni dedicate ai film da guardare con le amiche. Io, questo la dice lunga, anche perché non c'è la sezione film da guardare con gli amici. Quando una storia ci smuove dentro, emoziona troppo, perde prestigio. L'emozione nel nostro immaginario ha un genere ed è quello femminile. Da lì non si scappa. Per fare degli esempi molto veloci, en passant quasi, posso menzionare Twilight, che non viene neanche tanto visto e criticato per la qualità del film, ma per il fatto che è un film ad adolescenti e apprezzato dalle adolescenti. Come le boy band nella musica, che hanno un valore inferiore perché effettivamente il loro target di riferimento è quello delle ragazze molto giovani. O pensiamo anche alla contemporanea, che è appena uscita anche l'ultima stagione, Bridgerton, vista come una soap bollente, quando in realtà anche a livello tecnico è una serie di qualità. Oppure, non vogliamo stare nel romantico, pensiamo invece a Mangia Pregama, che è un film di viaggio. Quello sì è un film di formazione, effettivamente, in cui una donna adulta parte per cercare se stessa. Quando ci sono film di viaggio in cui gli uomini partono verso l'ignoto per cercare se stessi, sono film profondi, sono film di riflessione. Quando invece c'è una donna, sono i film appunto da guardare con le amiche, con la scatola di fazzoletti per passare una serata leggera. Quando parla un pubblico femminile è un guilty pleasure, quando parla un pubblico maschile è cultura. Ed esistono film trattati come quasi luoghi sacri, protetti, inaccessibili alle donne, incomprensibili allo sguardo femminile, come per esempio Fight Club. C'è anche un po' il meme, la battuta: vai a chiedere a un film bro qual è il suo film preferito e ti dirà Fight Club. È un film che piace anche a me, ma Fight Club viene spesso percepito come un film per uomini. Perché? Perché al suo interno il tema più forte, il tema più visivamente forte, è quello della violenza. Letteralmente si parla di un gruppo di uomini che si prendono a pugni. Parla di rabbia, di alienazione sociale identitaria e di violenza ritualizzata quasi. Anzi, senza quasi. Viene visto quasi come un manifesto, nonostante sia una critica feroce a quel tipo di mascolinità. È un film molto profondo, di nuovo, che parla di identità, di comprensione di se stessi, di disagio psichico, mentale. La mascolinità tossica non sta tanto nel film, ma quanto in come lo legge e come lo usa il pubblico. È un po' questo il tema, è la trappola della lettura superficiale, di fermarsi a degli stereotipi per valutare e criticare dei film. Prendiamo American Psycho. È l'adattamento cinematografico, diretto da una donna, di un libro scritto da un uomo gay. Il protagonista è uno yuppie, un uomo realizzato, un uomo di successo nel lavoro, ricco, molto bello, con un fisico molto curato. Peccato che sia un serial killer psicopatico. Molto spesso, erroneamente, viene visto come un film che eleva la mascolinità, quando in realtà è una satira ferocissima nei confronti proprio di quel tipo di uomo. È una satira della cultura della performance, della mascolinità tossica, dell'ossessione per lo status e l'apparenza. Il problema chiaramente non sta in American Psycho e in generale non sta nei film. Il problema sta più nelle gerarchie attraverso cui leggiamo i film, interpretiamo i film. La chiave di lettura gerarchica, ecco. Guardiamo le cose, le ingabbiamo in categorie stagne. Le categorizziamo come per donne e per uomini, inferiori, superiori, bello, brutto. Quando in realtà nel mezzo c'è tutta una scala di grigi che viene ignorata perché ci si concentra sul bianco e il nero. Forse non esistono film per uomini o film per donne. Esistono film che abbiamo deciso di guardare con pregiudizi diversi. E finché useremo il genere del pubblico come metro di valore, non sarà il cinema a perdere credibilità, ma saremo noi. Avevate mai pensato in questi termini a questi film? Fatecelo sapere nei commenti e come sempre ci vediamo alla prossima.